corruzione, cose cosmiche o...
Antidoti nel futuro, a cura di cose cosmiche. Antidoto al fascino dell'accumulo. L'astrofisico Massimo Cappi parla di buchi neri, effetto feedback e orizzonte degli eventi. Andrea Fumagalli, economista, parla della vita come fonte di nuovo accumulo, del macchinico, il bene comune e la moneta come puro segno.
Un buco nero è una singolarità nello spazio-tempo che per sua missione principale esercita una forza di gravità molto intensa, forza di gravità che fa sì che tutto ciò che si avvicina troppo, al buco nero viene attratto, viene gravitazionalmente legato. Molto di questo materiale si avvicina al buco nero, ruota intorno al buco nero e pian pianino cade, e quindi un grande accumulo, un grande aspiratore di materia, forma tipicamente dischi di accrescimento, si chiamano tecnicamente, ossia dischi di materia che cade dentro il buco nero, e questa materia si comprime, compattandosi sempre più, si comprime sempre più, e comprimendosi si riscalda, riscaldandosi emette luce tipicamente in raggi X, quindi a lunghezze d'onda molto corte, ossia energie molto elevate, e tant'è che molti buchi neri, contrariamente al senso comune, guardando il cielo si vedono tanti buchi neri, l'importante però è vedere il cielo in raggi X. Guardando il cielo con i raggi X, con strumenti adeguati che si lanciano nello spazio, possiamo vedere tanti puntini nel cielo, sono tutti sorgenti di raggi X, sono tutti dischi di accrescimento che emettono raggi X mentre cadono dentro buchi neri stellari nella nostra galassia o buchi neri supermassicci nel centro di varie galassie. Allora, in questo moto, in questo accumulo inesauribile di materia, ogni buco nero tenta appunto di attirare a sé, inghiottire tutta la materia del disco di accrescimento, ma stranamente, o insomma forse per leggi della natura assolute, insieme all'accumulo, cioè troppo accumulo, non riesce ad avvenire, nel senso, anche in un buco nero, il buco nero sembra avere dei limiti nell'accumulare, nell'attrarre materia, ossia quando troppa materia cade dentro un buco nero, questo disco di accrescimento emette tanta luce e c'è un effetto cosiddetto feedback, quindi un effetto contro l'accumulo, in cui la materia risente un'espulsione, una forza espulsiva dal buco nero. E quindi c'è una specie di ciclo dove la gravità vuole accumulare tutto dentro il buco nero, ma la luce che intorno al buco nero si crea, la luce spreme e spinge tutta la materia verso l'esterno. E avvengono delle specie di cicli, anche a volte periodici, in cui la materia o cade o viene espulsa. Addirittura alcuni buchi neri sono macchine vere e proprie acceleratrici di particelle, e in cui una parte della materia cade dentro il buco nero, ma una parte dell'energia espulsa viene incanalata in specie di linee compatte di materia, con dei getti di materia da velocità altissime, velocità quasi pari a quelle della luce. Would you like to swing on a star? Carry moonbeams home in a jar and be better off than you are. Or would you rather be a fish? A fish is an animal that swims in a... Conosciamo due grandi famiglie di buchi neri, quelli cosiddetti stellari di massa inferiore ai 100 masse solari, e quelli cosiddetti supermassicci di masse superiori a 100.000 masse solari. Si pensa che al centro di ogni galassia ci sia un buco nero supermassiccio, ma in ogni galassia sappiamo, e questo è incluso anche la nostra galassia, sappiamo che ci sono tanti buchi neri stellari, quindi di massa inferiore a 100 masse solari. Ce ne sono migliaia, centinaia di migliaia, milioni di questi residui, quindi residui dell'evoluzione di stelle, quindi buchi neri stellari. L'incognita da tanti anni è perché non ci sono masse intermedie. Sembra che, recentemente, due giorni fa, è stato pubblicato un articolo su Nature in cui apparentemente ci sarebbe una forte evidenza cioè una scoperta, dichiarata scoperta, dell'evidenza di uno di questi buchi neri che si chiama Intermediate Mass Black Hole, cioè buco nero di massa intermedia, che si sta avvicinando, che nelle zone vicine al centro della nostra galassia, ossia vicino al buco nero supermassiccio che sappiamo esistere con certezza al centro della nostra galassia. Quindi questo aggiunge, diciamo, è un altro buco nero dei tanti che conosciamo nella nostra galassia, ma è particolare perché è il primo di massa intermedia, si stima masse dell'ordine di 10.000 o 100.000 masse solari. Would you like to swing on a star? Carry moonbeams home in a jar and be better off than you are. Or would you rather be a fish? A fish. Sulla vita come fonte di nuovo accumulo, sul macchinico, sul bene comune e sulla moneta come puro segno, con l'economista Andrea Fumagalli.
La nostra società economica si basa proprio sul concetto di accumulazione, ma tale concetto ha assunto forme sempre diverse nel corso del tempo. Oggi la novità, se così si può dire, è che la fonte dell'accumulazione in termini capitalistici si è allargata, non è più semplicemente il tempo di lavoro in luoghi predisposti, che sia la fabbrica, l'ufficio, quindi regolamentate da una distribuzione del tempo di vita tra tempo di lavoro e tempo di non lavoro, ma oggi è la stessa vita che diventa fonte di accumulazione. Tutto ciò che noi facciamo, spesso in maniera non cosciente, è in qualche modo inserito in un ciclo di accumulazione. Il consumo, le relazioni, anche il tempo libero, il tempo che passiamo sui social media, sono diventate tutte fonte di un nuovo tipo di valorizzazione che crea un valore che spesso viene espropriato da quelli che sono i fattori di creazione di questo valore, cioè noi stessi, la nostra vita, a vantaggio di pochi. Il concetto di accumulazione da questo punto di vista presuppone un nuovo concetto di lavoro e di produzione. La vita umana è di solito scandita, detto in termini brutali, in quattro forme di attività. Il lavoro propriamente detto, che è quello che produce valore, quello che viene salarizzato, pagato, remunerato nelle diverse forme. Poi c'è il tempo dell'opus, dell'opera, il tempo dedicato a perseguire i nostri interessi, potremmo dire più banalmente i nostri hobby, sì. Che anche questo tempo dell'opus e dell'opera, che fino a poco tempo fa non era considerato fattore di produzione diretto, è diventato all'interno di un processo di mercificazione e produce anche questo valore, di cui qualcuno se ne appropria. Poi abbiamo il tempo dell'ozium, che doveva essere in un certo senso il momento della vita in cui riproduciamo noi stessi, ci riposiamo, godiamo della socialità umana, ma anche questo tempo dell'ozium è diventato negozium, cioè si nega l'ozio e è diventata attività commerciale. E poi abbiamo il tempo del gioco. Il gioco ha sempre fatto parte delle relazioni umane, non è soltanto il gioco come viene inteso oggi, dei bambini, eccetera. Tutta la società umana è un continuo gioco, gioco di relazioni, gioco di sguardi, gioco di sensualità, eccetera. Anche questo modo di relazionarsi oggi è diventato lavoro, nel senso di labor. E non è un caso che il termine lavoro abbia un'etimologia che significa tortura, dolore, fatica. Ecco, oggi la forma dell'accumulazione è, sempre di più nel futuro, se le cose rimangono così, sarà un qualcosa di totalizzante e che vede la sua forma di realizzazione non immediata, ma sempre più in quelle che sono le forme di gestione e organizzazione sempre più oligarchica dei mercati finanziari, perché sono sui mercati finanziari il valore prodotto delle azioni, dei titoli in cui la misura di queste accumulazioni in qualche modo si vuole determinare. Qualcosa che è molto distante da noi, che noi non riusciamo a comprendere, per cui perdiamo qualunque misura di controllo di quello che è la nostra capacità di produzione. Questo concetto di accumulazione, che interessa sempre più la vita messa a lavoro, implica delle dinamiche di sfruttamento della nostra esistenza molto più pervasive e potenti di quanto già non lo fossero nell'epoca della grande fabbrica fordista o nel capitalismo dell'Ottocento, dove comunque c'era una distinzione fra il tempo dell'accumulazione e il tempo del decumulo, del riposo, dell'essere fra noi stessi, del godere delle cose umane, delle capacità umane di relazionarsi. Oggi la riproduzione sociale, nel senso vago, la riproduzione della società è diventata essa stessa un fattore produttivo. Questo è uno scenario molto inquietante, in cui tutti noi siamo inseriti e spesso del quale non ce ne rendiamo conto, però vediamo già degli effetti che ci mostrano la catastrofe in cui siamo inseriti. Le malattie di stress, le malattie della performatività, la scontentezza psicologica, l'infelicità è diventato uno dei fattori che stanno alla base di questi nuovi processi di accumulazione. Questa nuova accumulazione è un'accumulazione originaria, nel senso marxiano del termine, cioè si estende la base dell'accumulazione, perché attività che precedentemente non erano inserite in una logica capitalistica di produzione, come l'attività di cura, l'attività di consumo, l'attività di giuire delle relazioni sociali, sono diventate interne al processo di accumulazione, sono all'interno di un ciclo di valore. E tutto questo è reso possibile anche dal fatto, è reso ancora più complesso e forse più problematico, dal fatto che il nuovo paradigma tecnologico che sembra affermarsi diventa se stesso forte fonte di accumulazione. Quando parlo di paradigma tecnologico intendo dire la nuova frontiera che riguarda l'intelligenza artificiale, le neuroscienze, le bio e le nanotecnologie, gli algoritmi di seconda generazione che fanno sì che la tecnologia, la macchina, l'elemento macchinico, ecco, questo macchinico è in grado di autoaccumularsi. C'è un'accumulazione macchinica che è in una relazione ibrida di interdipendenza con l'accumulazione umana. Le nuove tecnologie fanno sì che il rapporto fra uomo, tra essere umano e macchina comincia a cambiare forma. Non è più un rapporto fra un interno, noi stessi come corpo, come mente, come cuore, come nervi, è un qualcosa di esterno, la macchina, qualcosa di tangibile, di toccabile. Questo rapporto tra interno e esterno si ibridizza. Il lavoro morto delle macchine tende a diventare lavoro vivo, che è il lavoro vivo degli esseri umani, e il lavoro vivo degli esseri umani si telorizza e tende a, in parte, a trasformarsi in lavoro morto. Siamo di fronte a un divenire umano della macchina, ma anche a un divenire macchinico dell'uomo, da questo punto di vista. Non sappiamo dove questa dinamica, quale strada prenderà. Sappiamo che nello sviluppo delle nuove conoscenze, la costruzione di tessuti umani artificiali, la possibilità di creare artificialmente la vita, fuori quindi da quelle regole naturali che hanno sempre, diciamo, caratterizzato le forme dell'evoluzione della specie umana, possono essere in qualche modo controllate, indirizzate. Questa è una prospettiva inquietante da un lato, ma anche nel campo della medicina potrebbe essere anche una prospettiva che permette di allungare la vita umana. Noi potremmo avere una vita umana che arriva a superare i 100 anni nel momento stesso in cui tutto il corpo viene continuamente e in maniera artefatta risistemato dalle staminali che curano le malattie cardiache o la riproduzione di cellule antitumorali, piuttosto che la creazione di protesi che configurano una nuova antropologia, che è quella dell'antropologia che già la letteratura di fantascienza molti anni fa aveva individuato, che era il concetto di cyborg, questo ibrido fra essere umano e elementi macchinici, nel quale la differenza fra ciò che è umano e ciò che non è umano diventa... c'è tutta una letteratura femminista che parla del post-umano, non a caso. Questa differenza tende sempre più a diventare poco definibile. E anche questo è un processo di accumulazione. Noi abbiamo un'accumulazione quindi che riguarda l'organizzazione della vita umana, con la vita che viene sempre più mercificata e fonte di valore, e abbiamo anche un'accumulazione di tipo tecnologico. Sono due piani che tendono a convergere in un processo che il cui esito finale è ben difficile da definire. Starà a noi, come esseri umani, a in un certo senso trovare le modalità, se siamo in grado di farlo, di regolare questo. Siamo di fronte a dei cambiamenti epocali, molto più di quanto non fossero stati quelli della crisi del fordismo e dell'avvento delle tecnologie digitali, nuove forme di comunicazione e via dicendo. Qui, se la tecnologia digitale consentiva lo sviluppo di relazioni, di network sociali, e quindi in un certo senso andava a definire le relazioni esterne alla singola soggettività umana, oggi le forme di accumulazione sono direttamente soggettive. È la soggettività che viene messa a valore e viene sfruttata. Da questo punto di vista diventa sempre più impellente domandarsi se esistono degli antidoti rispetto a questo.
E si sa che la materia si scalda a temperature molto elevate, comincia a subire effetti cosiddetti relativistici, dove il tempo rallenta, dove vi sono effetti cosiddetti di arrossamento gravitazionale, quindi variazione di frequenze, variazione di energia avvengono vicino ai buchi neri, perché sono effetti relativistici predetti e osservati abbastanza regolarmente. E la gravità, la legge della gravità, anche nei suoi dettagli più complessi, si conosce abbastanza bene. Fatto sta che fino a un certo punto si conosce bene, perché la singolarità ultimissima dentro all'interno del raggio dell'orizzonte degli eventi, dei buchi neri, non si sa più niente. Cioè ci sono teorie che spiegano cosa possa accadere dentro all'orizzonte degli eventi, ma sono teorie. I dati non ci sono, per definizione nessun dato fuoriesce dall'orizzonte degli eventi. Ci arriva da quelle zone lì, quindi sarà per i prossimi anni molto difficile capire cosa succede all'interno proprio di un buco nero, se si cambia dimensione, se si cambia universo, se si esce da un buco bianco, da un'altra parte. Quello che si sa è che la materia, quando si avvicina all'orizzonte degli eventi, la materia tende a comprimersi molto, diventare molto compatta, e se il buco nero è piccolo diventano punti dove sicuramente la materia normale non sopravvive più, diventa degenere, cambia stato. Se sono buchi neri grandi si potrebbe anche sopravvivere, la materia normale potrebbe sopravvivere, semplicemente scaldarsi molto, accelerare, raggiungere la velocità della luce, quasi raggiungere la velocità della luce al centro del buco nero, ma nei dettagli non sappiamo. È un mistero. Would you like to swing on a star? Carry moonbeams home in a jar? And be better off than you are? Or would you rather be a fish? A fish is an animal that swims in a brook. Can't write a poem or read a book. To fool the people is his only thought. But though he's slippery, he still gets caught. Neither way, if you don't clean up your dish, you may grow up to be a fish. Or would you like to swim on a...
C'è un antidoto per questo? Siamo in grado di regolare questi processi? In cui siamo direttamente coinvolti, di cui possiamo vedere le potenzialità positive, ma di cui possiamo anche renderci conto del rischio di una distruzione della specie umana. Siamo di fronte a un futuro alla Matrix, governato dalle macchine, dalla cibernetica, dalla robotica, di cui gli esseri umani sono pure fattori di riproduzione eterodiretta, degli ampolloni, come nel film. Oppure siamo in grado di creare una società umana in cui ancora la capacità relazionale, la felicità delle relazioni, dell'incontro, la diversità e l'eterogeneità di noi soggetti individuali sono in grado di creare qualcosa di vivibile, che fanno sì che la vita sia resa vivibile e quindi auspicabile. Sarà interessante vedere nel futuro e fare uno studio sui tassi di suicidi nei prossimi anni rispetto a questa situazione. Ecco, rispetto all'antidoto, rispondere a questa domanda è l'interrogativo, che non è un interrogativo nuovo, c'era qualcuno che aveva intitolato un libro e si aveva a che fare. Però io credo che la tematica che raccoglie tutte queste problematiche siano quelle relative ai sistemi di welfare, intendendo welfare nel significato originale del termine, il benestare, lo stare bene, lo stare in pace con se stessi, lo stare in pace con gli altri e godere della caducità della vita. È possibile un welfare che sia in grado di essere in primo luogo adeguato a queste trasformazioni e in secondo in grado di rispondere a quelli che sono i bisogni sociali, in un contesto e in un periodo storico in cui le diseguaglianze sono fortemente aumentate, in cui la concentrazione dei redditi è la norma, nella quale l'eterogeneità e le differenze diventano elementi di conflitto e di creazione di nuove gerarchie, e dove l'identità umana si definisce sempre più in avversione ad altre identità. Il riferimento alla questione migrante è ovvio, ma non è solo questo. Attualmente si discute di quello di una proposta di welfare che potremmo chiamare common fare, ossia welfare del comune. Nel momento stesso in cui la vita, le sue modalità di attivazione, le relazioni, l'apprendimento, l'amicizia, la capacità, i talenti, l'altruismo e l'individualismo allo stesso tempo sono inserite all'interno di una produzione sociale. Oggi la produzione di ricchezza non è più una produzione che può essere misurata individualmente, come era il cottimo nella catena di montaggio della grande fabbrica taylorista, dove la prestazione individuale poteva essere misurata in termini quantitativi e di conseguenza remunerata in funzione di questa. Ma oggi le economie di rete, le economie di apprendimento richiedono lo sviluppo di una cooperazione sociale. Questa viene, alcuni di noi la definiscono il comune al singolare, una cosa diversa dai beni comuni al plurale. Il comune fa parte della nostra vita da questo punto di vista. È ontologico, tanto ontologico è la nostra esistenza. Ed è questo comune che deve essere salvaguardato, deve essere protetto e deve essere in qualche modo riconosciuto. Perché oggi questo comune non viene riconosciuto ma viene espropriato. Oggi il profitto, la rendita finanziaria si basa proprio sullo sfruttamento di questo comune, di questa nostra proprietà umana, che come diceva Aristotele, l'essere umano è un essere animale pubblico e politico. Pubblico perché vive in comunità e politico perché vive nella polis. E quindi è in grado, attraverso il linguaggio, direbbe Locke, di autogovernarsi. È questo autogoverno del comune che deve essere al centro di un'idea di welfare del comune. E questo welfare del comune significa sperimentare forme di auto-organizzazione di comunità umane che siano in grado di essere sostenibili nel tempo, indipendenti da quelle che sono le forme di gerarchia e di repressione che oggi sono dettate non soltanto dalla polizia o dalla guerra, ma sono dettate anche dai mercati finanziari, dai patti di stabilità, dai vincoli artefatti, non reali, imposti dalle gerarchie economiche. E questo welfare del comune si potrebbe basare su tre pilastri principali. Il primo è quello di sancire un diritto fondamentale dell'uomo. La terra appartiene all'uomo, i frutti della terra devono essere equamente distribuiti fra tutti i partecipanti. Questo significa perorare la causa di un diritto al reddito, come quota, come risarcimento, come remunerazione della nostra partecipazione alla cooperazione sociale. Non è assistenza questo, non è carità, ma è riconoscimento di una partecipazione sociale che oggi spesso e volentieri non viene presa in considerazione. Potremmo dire riguardo a questo, in maniera forse un po' provocatoria, che oggi la disoccupazione non esiste. Tutti noi siamo inseriti in un ciclo di produzione. La differenza non è fra chi è occupato e chi è disoccupato, la differenza è fra chi fa un'attività che viene riconosciuta e certificata e quindi remunerata sempre meno e tra chi fa un'attività produttiva che produce valore e non viene riconosciuta e certificata e quindi si suppone che non produca niente. Non esistono fannulloni oggi. Anche se uno volesse fare il fannullone sarebbe un ottimo obiettivo e scelta di vita, non riuscirebbe a farlo, a meno che non si suicida. Oggi l'unica forma di esodo da un contesto del genere sarebbe darsi la morte, è ovviamente una prospettiva che non ci piace. Quindi il reddito di base incondizionato, come libertà di scelta e di autodeterminazione, è uno degli elementi fondamentali di un'idea di una gestione di un welfare del comune. E poi gli altri pilastri sono, per dirla brevemente, sono l'accesso ai beni comuni, in questo senso ai beni comuni, cioè l'accesso alla socialità, alla casa, alla sanità, all'educazione, alle relazioni, alla possibilità di sviluppare processi di formazione sulla base di quelle che sono la propria individualità. Non dobbiamo confondere individualità con individualismo. L'individualità è una proprietà positiva dell'essere umano. Noi abbiamo bisogno di un welfare comune perché siamo tutti individualità differenti. Oggi ci vogliono diventare tutti robot omogenei. L'eterogeneità è una ricchezza e quindi deve essere valorizzata da questo punto di vista. L'individualismo invece è il comportamento utilitarista. Vita mea, mors tua, in un certo senso. Com'è possibile creare una struttura, una sperimentazione in comunità, in territori, basata su questi principi? Bisogna liberarsi dal gioco e dalla dipendenza dei diktat e delle oligarchie finanziarie. E qui pone la terza questione, che mi limito semplicemente a accennare, che richiederebbe ben altro approfondimento, che è quella di trovare degli strumenti monetari per la creazione di circuiti monetari di relazioni, che possono andare dal baratto alla banca del tempo, che però sono strumenti limitati perché possono ovviamente andare bene per persone che hanno delle sinergie fra di loro, delle omogeneità fra di loro. Ma più che altro sarebbe importante creare degli strumenti monetari alternativi in grado di finanziare questo welfare del comune. La tecnologia oggi ce lo consente. Oggi la moneta può essere creata dal nulla, è completamente dematerializzata dopo la fine del sistema di Bretton Woods che legava il dollaro all'oro, e oggi è possibile creare portafogli finanziari con moneta ex nihilo, come si dice, cioè moneta creata dal nulla, moneta virtuale, moneta puro segno, che potrebbe essere inserita in una circolazione dove vengono finanziate attività sociali, attività di produzione alternativa, finalizzate una produzione di valore d'uso, quindi per il soddisfacimento dei bisogni umani e non solo esclusivamente per la produzione di valore di scambio finalizzato all'ottenimento di un profitto. Insomma, ritorna forse oggi più attuale di prima quello che scriveva Marx nella Critica del programma di Gotha: da ciascuno secondo le sue possibilità, a ciascuno secondo i suoi bisogni.
Antidoti nel futuro, a cura di Cose Cosmiche. Antidoto al fascino dell'accumulo. L'astrofisico Massimo Cappi parla di buchi neri, effetto feedback e orizzonte degli eventi. Andrea Fumagalli, economista, parla della vita come fonte di nuovo accumulo, del macchinico, il bene comune e la moneta come puro segno.
You hear the snick of a rifle bolt, found himself tearing down the muzzle of a weapon held by a drunken liquor store owner. There's a conflict, he said. There's a conflict between land and people. The people have to go. They've come all the way out here to make mining claims, to do automobile bodywork, to gamble, to take pictures, to not have to do laundry, to own a mini bike, to have their own CD radios and air conditioning, good plumbing for sure, and to sell Time Life books in the room of the deli. Chili every morning. Maybe to own their own gas stations again and take drugs and have some crazy sex. But above all, to have a fair shake, to get a piece of the rock and a slice of the pie and spit out the window in your car and not have the wind blow back in your face. Now from the high timber line to the desert's dry, poorest dangling on some hangman's tree. To stake their claims on these prairie plains while they say this lunch is not had for. Just like the spokes of a wheel, who's been round with the rest? They'll hear the drones and the brush of steel, and I'll hear the call of the West, call of the West. I'll hear the call of the West, call of the West. I'll hear the call of the West, call of the West.